Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, martedì 19 ottobre, presentati in sala stampa Click to Pray 2.0, la nuova app di preghiera del Papa e il sito web per il Sinodo. Francia-Vaticano, 100 anni di rapporti bilaterali, Parolin, piena collaborazione nel rispetto delle due parti. Eswatini, la Chiesa in missione per la pace, mentre continuano nel paese africano le proteste dei giovani per chiedere più giustizia e democrazia. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. La rete mondiale di preghiera del Papa lancia una nuova versione della sua piattaforma digitale, Click to Pray 2.0. È l'applicazione ufficiale di preghiera del Papa che aiuta appunto a pregare per le sfide dell'umanità e della missione della Chiesa e viene offerta come proposta di preghiera per il processo sinodale. La nuova versione è stata presentata oggi in sala stampa vaticana. Ce ne parla Deborah Donnini.
La nuova versione di Click to Pray offre un'ampia varietà di proposte per pregare quotidianamente con Papa Francesco. Click to Pray, disponibile in 7 lingue, è un progetto che dal suo lancio nel 2016 ha raggiunto più di 2,5 milioni di utenti in tutto il mondo tra sito web, app, social network e newsletter. Ogni anno più di 300.000 utenti pregano accanto a Papa Francesco per le sue intenzioni di preghiera. Inoltre, insieme alla Segreteria Generale del Sinodo e all'Unione Internazionale delle Superiori Generali, la Rete Mondiale di Preghiera del Papa presenta un sito web per pregare per una Chiesa sinodale, dove tutto il popolo di Dio potrà condividere le proprie preghiere, ha detto Padre Fornos, direttore internazionale della stessa Rete Mondiale di Preghiera, sottolineando anche le parole del Cardinale Mario Gregg, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. La sinodalità richiede una conversione personale e comunitaria che sgorga ed è sostenuta dalla preghiera.
Sul valore di queste iniziative che legano la preghiera alle nuove tecnologie digitali, Eugenio Bonanata ha raccolto il commento di Monsignor Lucio Ruiz, segretario del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.
Nell'era digitale mostrano quanto la Chiesa capisce che questi mezzi non sono semplicemente qualche giocattolo di tecnologia, ma che entrano dentro della maniera di vivere dell'essere umano oggi. Il valore è aver capito dove circolano le persone e quindi poter fornire gli strumenti proprio per la vita spirituale.
Click to Pray è arrivata alla sua ultima evoluzione. Qual è la ragione del successo e dell'efficacia di questo strumento?
Dare uno spazio per Dio anche negli ambiti digitali. Poter, in tante offerte che hanno i telefonini o gli spazi digitali, trovare uno spazio che ti permette poter pregare al mattino, poter pregare al mezzogiorno, poter trovarti con altri, poter chiedergli agli altri di accompagnarti nella vita in un momento di difficoltà, è una cosa molto bella.
E un invito ad invocare per il Sinodo la presenza dello Spirito è stato rivolto dal Papa sull'account Twitter @Pontifex. La preghiera, scrive Francesco, è come l'ossigeno della vita. La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per il percorso sinodale è stato proposto l'utilizzo dell'Adsumus Sancte Spiritus, usata in apertura di ogni sessione del Concilio Vaticano II. Voltiamo pagina. Cordialità e stima sono le parole che il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il premier francese Castex hanno usato per definire i rapporti tra Francia e Santa Sede a 100 anni dal ristabilimento delle relazioni diplomatiche. Ieri sera la celebrazione a Villa Bonaparte. Salvatore Cernuzio.
100 anni sono trascorsi da quel maggio 1921 che ha suggellato il riallacciamento dei rapporti bilaterali. 100 anni segnati anche da crisi e incomprensioni sulle quali, tuttavia, dice Parolin, ha sempre prevalso una fiducia costante e indubbiamente reciproca. Nel suo intervento nella sede dell'ambasciata francese presso la Santa Sede, il cardinale ha ricordato i frutti di questo rapporto, dal dialogo al rispetto delle minoranze alla pace, soprattutto in Medio Oriente. Non è mancato un cenno alla questione della laicità, richiamando il sogno di Papa Francesco di un'Europa sanamente laica, dove Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti. Parolin non ha dimenticato anche il recente rapporto sugli abusi della Chiesa francese. Al riguardo ha ribadito l'impegno ancora più forte e determinato della Chiesa in piena collaborazione con le autorità civili, sempre però rispettando la natura e la struttura sacramentale della Chiesa che le sono proprie. Da parte sua Jean Castex ha affermato che spetta ora alla Chiesa trovare le risposte necessarie, sottolineando che la separazione tra Chiesa e Stato non è affatto la separazione tra Chiesa e legge.
Le amministrative di ieri in Italia, il centro-sinistra vince a valanga a Roma, Torino e nelle altre grandi città, il centro-destra invece resiste a Trieste, alto l'astensionismo. Non è stata una tornata elettorale facile, a detta degli osservatori. I significati politici del voto hanno avuto il sopravvento sulle questioni più strettamente amministrative, come le politiche per la famiglia sempre più impoverita a causa della pandemia. Ci vuole una netta inversione di rotta, afferma Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, al microfono di Alessandro Guarasci.
Chiunque avesse vinto si sarebbe trovato un problema grande, che è quello di ricreare finalmente una comunità nella città di Roma, una famiglia di famiglie, perché oggi tutti noi viviamo in situazioni separate gli uni dalle altre e la città in questo senso più è grande e meno aiuta. Non solo mancano servizi, ma manca proprio un approccio, se vogliamo, sistemico al tema famiglia. Le famiglie sono un po' abbandonate a se stesse, ma non da adesso, da parecchi anni, e serve un'inversione di rotta.
Questa inversione di rotta come la si fa?
Ben vengano tutte quante le agevolazioni per le tariffe, per servizi alla persona, dagli asili nido alle mense scolastiche, gli stessi autobus per gli adolescenti, cioè tutto quello che può aiutare le famiglie.
Uno sguardo alla cronaca internazionale: 17 milioni di dollari, questa la cifra chiesta da 400 Mawuzo, la famigerata banda che ha rapito i 17 missionari americani nei giorni scorsi ad Haiti. Nel paese è sempre altissima la tensione. Ieri il primo ministro Harry è stato costretto a fuggire da una cerimonia ufficiale a Port-au-Prince, minacciato da un gruppo armato. Un segno di come Haiti sia sempre più un paese abbandonato. Giancarlo Lavella ne ha parlato con Luigi Bonanate, docente emerito all'Università di Torino di relazioni internazionali.
È l'indifferenza più totale che si possa immaginare. La storia di Haiti è purtroppo sempre stata questa. Haiti potrebbe essere considerata come uno dei paradisi terrestri della terra, perché butti per terra un nocciolo e cresce una pianta, c'è una terra prediletta veramente dalla natura, però gli esseri umani l'hanno completamente distrutta. Su questo poi si aggiunge la sfortuna, no, della situazione sismica e così via.
Manca la consapevolezza nella comunità internazionale che, abbandonando certe zone come Haiti, ma ci riferiamo anche a zone dell'Africa, dell'Asia, c'è poi una ricaduta negativa su tutto il pianeta, anche sui cosiddetti paesi del benessere.
Ma indubbiamente, non c'è nessun dubbio che il comportamento occidentale non sia altro che un tentativo di completare lo sfruttamento di quelle parti della terra.
Il conflitto nello Yemen ha appena raggiunto un altro vergognoso risultato: 10.000 bimbi sono stati uccisi o mutilati dall'inizio dei combattimenti nel marzo 2015, vale a dire 4 ogni giorno. È la dichiarazione dell'UNICEF, che ha avviato una missione nel paese. In Eswatini, unica monarchia assoluta dell'Africa meridionale, continuano le proteste antigovernative per chiedere più democrazia e luce sull'assassinio di uno studente per il quale sono accusate le forze dell'ordine. Nei giorni scorsi i vescovi della Conferenza dell'Africa Australe hanno compiuto una missione pastorale nel tentativo di pacificare le parti. Senza passi concreti di buona volontà si rischia una violenza mai vista, spiega Monsignor José Luis Ponce de León, vescovo di Manzini. Federico Piana lo ha intervistato.
Sabato il governo ha deciso di chiudere le scuole e non si sa fino a quando, perché hanno capito che non potevano controllare la situazione. Però una forte domanda che alcuni di noi sempre abbiamo: se nelle scuole ci sono le vie e le strutture che permettono anche ai giovani di esprimere quali sono le loro richieste. Ma il fatto è dire: ne abbiamo noi nelle nostre scuole questo spazio in modo che loro possano esprimere quello che vorrebbero fare o vorrebbero avere senza dover scegliere la violenza come unico modo di esprimere questa richiesta?
Concretamente pensa che si potrà realizzare questo dialogo?
Non lo so. Fino adesso non mi sembra che il governo abbia fatto qualche passo verso il dialogo. C'è un rischio di una violenza mai vista nella storia di questa nazione.
È tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia, Cecilia Seppi al microfono, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.